Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi programmi di Radio Mater le proseguono, vorrei in onda temi di dottrina sociale della Chiesa. Rubrica a cura del giornalista e vaticanista Giuseppe Brienza. Tema della puntata, la speranza, virtù concreta, è un atteggiamento di vita. Ospite della trasmissione la professoressa Vittoria Criscuolo. Augurando a voi tutti buon ascolto, la parola al dottor Brienza.
Buonasera cari ascoltatori, da Giuseppe Brienza per la puntata di questo mese di temi di dottrina sociale della Chiesa. Vorrei partire subito, come spesso capita, da una citazione di un discorso, in questo caso di Papa Francesco, e parliamo proprio in relazione al titolo che è stato annunciato, la speranza, virtù concreta, è un atteggiamento di vita, e ha una sede particolare in cui ha parlato recentemente Papa Francesco, cioè gli stati generali della natalità, una manifestazione nazionale, la terza edizione per la precisione, che si è tenuta l'11 e 12 maggio del 2023 a Roma. Ebbene, in questa occasione Papa Francesco ci ha invitato alla speranza, ecco, ha contrapposto all'inverno demografico che sta vivendo il nostro paese la primavera della natalità, che il Papa si aspetta, che tutte le persone di buona volontà si aspettano e a cui tutti noi in modo diverso siamo chiamati a contribuire. Secondo il Santo Padre, infatti, come ha detto agli Stati Generali, la nascita dei figli è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, e anzi, continua il Papa, la sfida della natalità è una questione di speranza. Il Pontefice ha anche precisato che non sta parlando così in maniera astratta o generica di un ottimismo irrazionale o, dice il Papa, di un sentimento positivo sull'avvenire, ma la speranza, dice il Papa, è una virtù concreta, un atteggiamento di vita, e da questo appunto abbiamo preso spunto per questa puntata di temi di dottrina sociale della Chiesa. La speranza è una virtù concreta, dice il Papa, cioè va alimentata, coltivata, invocata. Non rassegniamoci al grigiore, ha detto Papa Francesco sempre a Roma. Non crediamo che la storia sia già segnata, perché è proprio nei deserti più aridi che Dio apre strade nuove. Per parlare della speranza in tema di natalità e di famiglia abbiamo quindi coinvolto una volontaria del Movimento per la Vita Italiano che opera a Varese, la professoressa Vittoria Criscuolo. Buonasera professoressa.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Insieme a Susanna Primavera, che è una perito giudiziario, una grafologa, anche essa del direttivo del Movimento per la Vita di Varese, della sezione di Varese, la professoressa Criscuolo ha curato per le edizioni Ares di Milano un recente libro intitolato Una chat per la vita, che raccoglie appunto, come dice il sottotitolo, 50 storie di speranza. Ecco, da presidente del Movimento per la Vita di Varese, Vittoria Criscuolo, in effetti, ha vissuto direttamente centinaia di testimonianze di donne e anche uomini che si sono trovati in difficoltà per una gravidanza, le donne, insomma, una paternità inattesa o non desiderata. e alla fine, come mi ha confermato, nessuna di queste donne si è mai pentita per aver scelto la vita, no? Ecco, quindi, professoressa Criscuolo, cominciamo subito, se mi permette, con un passaggio del discorso di Papa Francesco che ho citato all'inizio, e che riguarda l'inverno demografico, no? Che l'Italia, insomma, un po' tutto l'Occidente post-cristiano sta vivendo. Ecco, questo, secondo la sua esperienza, questo inverno demografico è da attribuirsi a un eccessivo benessere, oppure al femminismo ideologico, all'ideologia libertaria, o alla negazione dell'autorità e del ruolo dei padri? Insomma, a che cosa attribuiamo questa degenerazione?
Direi che ci sono delle concause. È chiaro che l'inverno demografico è un po' una realtà dei paesi occidentali, perché se pensiamo ai paesi africani, per esempio, alcuni paesi in Oriente, le famiglie sono ancora costituite da un numero importante di figli, anche perché i figli sono considerati una ricchezza, e se sono considerati una ricchezza saranno sicuramente in numero superiore in una famiglia. Se invece, come purtroppo accade in molti paesi e anche nel nostro, si pensa che i figli siano solo un costo, evidentemente saranno in numero inferiore. Quindi la causa economica c'è di sicuro. Però poi anche la figura femminile ha cambiato un po' la propria fisionomia nel corso del tempo, perché è vero, noi donne abbiamo acquisito una posizione lavorativa che forse, non so, ai tempi di mia madre, di mia nonna, non erano previste, e però appunto forse un po' il femminismo è responsabile di una specie di distorsione di questa valorizzazione del femminile che comunque le professioni ci offrono. Perché noi non possiamo negare che uomo e donna sono uguali, evidentemente, i loro ruoli non sono interscambiabili, secondo me, all'interno della famiglia. Quindi, se noi donne abbiamo un privilegio, che è quello della maternità, e noi, grazie a questo privilegio, diventiamo ricche di umanità, evidentemente questo privilegio potrà essere spendibile nell'ambito lavorativo. Però poi bisogna riconoscere che conciliare la crescita dei figli e poi la carriera lavorativa è anche difficile, quindi tutto non si può avere. Forse dovremmo cercare di trovare, dovrebbero cercare a livello forse politico, di trovare delle soluzioni che possano facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro della donna e la possibilità di conciliare la carriera e la famiglia. Ma direi che poi ci sono sempre tra le concause, il concetto, il fraintendimento del concetto della libertà. Oggi si pensa che la libertà sia fare tutto quello che si vuole, e questo però rientra nel concetto di libertà libertina e non libertaria. Quindi metter su famiglia vuol dire fare dei sacrifici. Se uno pensa di poter fare tutto quello che vuole, poi quando fa famiglia evidentemente tutto quello che vuole non lo può fare più. Sacrificio, però, io faccio l'insegnante di mestiere, mi permetto di dire che vuol dire fare una cosa sacra, è quello che penso io della famiglia. Quindi c'è un malinteso forse generale che concorre a questa decadenza demografica della quale parla il Papa, e il Papa poi c'entra sempre il punto nodale di tutti i problemi. Ultima osservazione, quella legata alla figura maschile. La mia è mia opinione personale, quindi non è detto che sia verità. La legge 194/78 impedisce all'uomo di avere una parte attiva e significativa nella scelta di portare avanti una gravidanza oppure no. Questo per me ha contribuito allo sminuire dell'autorevolezza del padre e della figura maschile in generale.
Certo, la legge 194 del 1978 è la legge che ha depenalizzato l'aborto nel nostro paese, in pratica ha introdotto l'aborto nel nostro paese, e con una distorta poi evoluzione da crimine è diventato addirittura un diritto, cosa che non autorizza la legge 194, E poi, visto che abbiamo preso l'argomento, è anche in questi giorni disponibile una petizione popolare per rendere l'articolo 5, proprio quello che prevede, diciamo, la dissuasione dall'aborto, attraverso la possibilità di far ascoltare il battito del cuore da parte della donna che si rivolge al consultorio o alla struttura sociosanitaria per l'aborto. Ma non è questo l'argomento, vi ho messo un attimo la pulce nell'orecchio, basta cercare su un motore di ricerca, ad esempio Ora et Labora per la vita, tutti i comuni sono circa 240 in cui è possibile firmare per proporre questa petizione. Allora, professoressa Criscuolo, abbiamo parlato della educazione in tema di maternità e famiglia. Ci sono delle persone che obiettano sul fatto economico, nel senso che gli aiuti economici sarebbero secondari rispetto alla cultura della vita, rispetto all'educazione, e quindi per rispondere efficacemente al problema della denatalità bisognerebbe ripartire dall'educazione, poi l'economico, il portafoglio è secondario. Cosa ne pensa alla luce anche della sua esperienza nel Movimento per la Vita?
Alla luce della mia esperienza ho sempre pensato che l'educazione avesse e svolgesse un ruolo prioritario. È il motivo per il quale io ormai sono presidente del Movimento per la Vita di Varese da più di 30 anni, è il motivo per il quale noi andiamo nelle scuole, nelle parrocchie a parlare di vita, a presentare la bellezza della vita, senz'altro. Però devo dire che questo ormai non è più il motivo prevalente. Il contatto con le donne che afferiscono, che vengono al CAV, al Centro di Aiuto alla Vita di Varese, e che sono in difficoltà per la gravidanza, mi porta a dire invece che il problema economico è diventato fondamentale. Non l'avrei detto in passato, ma sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 10-15 anni, un po' le crisi in generale, hanno portato a un aumento, a un incremento delle richieste di carattere economico, e le donne che vengono appoggiate quando appunto sono in difficoltà per la gravidanza dal punto di vista economico vengono sostenute, rinunciano all'aborto. C'è un intervento, uno studio della Pro Vita e Famiglia, di un'associazione appunto pro life del nostro paese, che dimostra che addirittura il 58% delle persone che ricorrono all'aborto ha problemi di carattere economico. Quindi se è così, vuol dire che se ci fossero degli aiuti da parte dello Stato e delle associazioni di volontariato, ci sono naturalmente, per le donne incinte, forse molti bambini potrebbero nascere.
Ecco, volevo adesso riportare l'argomento sull'aspetto, diciamo, educativo, psicologico, diciamo, no, delle generazioni attuali, no? E richiamo uno psicologo dello sviluppo dell'Università di Torino, che è il professor Rocco Guaglia, no? Che ha fatto discutere una sua citazione riguardo al motivo che lui attribuisce per la diminuzione delle nascite, come anche il motivo degli aborti. Secondo il professor Guaglia si tratterebbe in entrambi i casi di una causa psicologica, psichica addirittura, una non avvenuta crescita psichica a causa, quindi a monte, all'origine dell'inverno demografico e del ricorso all'aborto. Cosa ne pensa di questa citazione che le ho voluto proporre?
Temo che sia veritiera, temo che spesso chi si trova di fronte a una gravidanza inaspettata, e parliamo sia di donna sia di uomo, forse non ha conosciuto una crescita psicologica adeguata che la porti a fare il passaggio dall'io centrato su se stesso all'altro, e quindi la consapevolezza che si può generare, che pure da un punto di vista biologico tutti dovrebbero avere, non diventa una consapevolezza di carattere psichico. Però non è che possiamo generalizzare, sì, è così, ma la mentalità della nostra modernità punta tendenzialmente all'autorealizzazione, per cui si finisce per interpretare tutto con il filtro dei propri desideri un po' egocentrici, e quindi non so neanche se si possa veramente trattare soltanto di immaturità. Certe volte si tratta un po', mi spiace dirlo, di egoismo, certe volte, però anche questa è un'affermazione che un pochino è ingannevole, un'idea ingannevole, perché si pensa che maternità, famiglia, paternità siano per forza un cammino a ostacoli. Se questo cammino a ostacoli, che c'è? Questa fatica di crescere, che comunque la famiglia richiede nei ruoli di madre e di padre, è necessaria allo sviluppo psichico, vuol dire che forse vale la pena di correrla, vale la pena di affrontarla. La chiave, io credo, possa essere non affrontare i problemi da soli. Abbiamo visto che nelle difficoltà affrontare i problemi con qualcuno, che sia uno psicologo, che sia uno sacerdote, che sia un adulto di riferimento, può fare veramente la differenza, e anche per la crescita personale.
Ecco, però vorrei aggiungere, anche avendo letto il libro Una chat per la vita, che dalle alcuni passaggi, no, dei colloqui sulla chat che avete messo sul sito del Movimento per la Vita di Varese, e in buona parte, insomma, delle giovani italiane, delle donne, giovani donne, ma anche un po' anche la consapevolezza dei meccanismi della vita, nel senso che come prevedeva, insomma, poi ampiamente Giovanni Paolo II, ma tanti altri, no? La banalizzazione del sesso che si è avuta con i contraccettivi, no? Con le pillole anticoncezionali ed altro, hanno fatto dimenticare alle donne in età feconda che ogni mese si costruisce nella loro pancia come una piccola culla, no? Pronta ad accogliere una vita. Ecco, questa mancanza di consapevolezza non può essere all'origine della disinvoltura nel comportamento sessuale, ma soprattutto del ricorso all'aborto?
Certamente, certamente. Eppure è strano, perché tutti i ragazzi alle medie studiano biologia, alle scuole medie, quindi sanno benissimo quando inizia la vita umana, però c'è a monte una mancanza di educazione, precisamente di educazione alla conoscenza della fertilità. Attraverso l'insegnamento dei metodi naturali, il metodo Billings, che è quello che insegno io ormai da tanti anni, ma anche i metodi sintotermici, si può acquisire la consapevolezza di che cosa significhi essere donna che può diventare madre, e assicuro che è una cosa bellissima, è un momento di grande così crescita personale per la donna. Io credo che bisognerebbe insegnare alle ragazze, già alle adolescenti, non in funzione contraccettiva è possibile imparare un metodo naturale, conoscere i ritmi di fertilità della donna, della presenza potenziale di una vita che si può creare ogni mese. E la pillola contraccettiva invece crea nell'immaginario collettivo la falsa idea che una donna sia fertile 28 giorni su 28 e quindi che sia necessario rendere infertili tutti i giorni, per cui dobbiamo pensare che forse bisogna riproporre un modo diverso di conoscere la fertilità.
Ecco, poi professoressa, lei sa benissimo che la pillola contraccettiva può avere anche effetti abortivi, quindi al di là del discorso culturale c'è anche questo aspetto, non è vero?
Purtroppo nemmeno molti medici lo riconoscono e informano le donne, anche qui bisognerebbe fare un discorso importante, e cioè che la donna deve essere resa consapevole di tutto quello che le viene proposto. È un farmaco, e i farmaci comunque hanno degli effetti, ma soprattutto la pillola contraccettiva può avere degli effetti abortivi, perché può influire, per esempio, sulla fase proliferativa della mucosa endometriale e quindi non rendere ospitale l'ambiente uterino per il bambino. La donna forse non se ne accorge neanche, ma il concepimento avviene comunque, poi il bambino in una fase precocissima viene espulso con una simil mestruazione. Quindi certo la pillola contraccettiva può avere anche effetti abortivi.
Ecco, professoressa, io adesso chiamerei il primo stacco musicale per prendere un attimo fiato e riposo e poi ritornare anche, se vogliamo, al tema educazione, no? Perché giustamente lei, a differenza, devo dire, di molti anche operatori volontari, dirigenti del Movimento per la Vita, detto in senso generico, considera l'aspetto economico come, diciamo, molto importante, ecco, per interrompere e invertire la rotta rispetto all'inverno demografico. E però, naturalmente, l'educazione, come si può dire, è la radice del problema, nel senso, quindi adesso chiamerei il primo stacco musicale e poi ritornerei a parlare di un'educazione alla vita come vero, insomma, più forte antidoto alla cultura della morte e all'inverno demografico. Rieccoci in diretta con Giuseppe Brienza per la puntata di questo mese di temi di dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo ospite il presidente del Movimento per la Vita di Varese, professoressa Vittoria Criscuolo. Il titolo della trasmissione è La speranza, virtù concreta, è un atteggiamento di vita. Allora, professoressa Criscuolo, prima della pausa musicale abbiamo parlato un po' delle origini di quell'inverno demografico che anche Papa Francesco, dopo averlo detto già tante volte, insomma, ha contrapposto, insomma, alla primavera della natalità, no? E fra l'altro cercando, insomma, di evitare atteggiamenti catastrofistici, insomma, non rassegniamoci al grigiore, ha detto Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità, no? La terza edizione che si è avuta nel maggio 2023. Ora, affrontiamo il problema dell'educazione alla vita, no? Alcuni, insomma, la fanno passare, almeno nel passato, nell'educazione sessuale, oppure all'educazione ai sentimenti, alla famiglia, insomma. È un tema delicato perché ovviamente sarebbe un argomento di prevalente interesse e competenza familiare. Invece, dal suo punto di vista, a chi dovrebbe competere l'educazione alla vita?
L'educazione alla vita dovrebbe competere esattamente alla famiglia ed è quello che purtroppo non accade, ma lo dico da educatore, ma lo dico anche da docente. Io ho visto che i genitori, purtroppo in questi ultimi anni, hanno deciso di abdicare al loro ruolo e di delegare questo ruolo ad agenzie esterne. Finché questo accadeva, non so, nell'oratorio, allora delegare a un'agenzia come l'oratorio, un'agenzia educativa come l'oratorio, ci poteva anche stare. fare, ma delegare per esempio alla scuola o peggio al web vuol dire non sapere chi occupa quello spazio lasciato libero dai genitori, e quindi direi che forse anche questa è una strada da battere: i genitori che si riapproprino del proprio ruolo di educatori e diventino modello educativo per i propri figli. A quel punto, se i ragazzi hanno dei, così, vedono la luce, hanno delle fiamme interiori, poi nessuno gliele può spegnere, neanche il web, che oggi è prioritario come interesse per i ragazzi. Lo dico da esperienza, per la mia esperienza, perché noi come Movimento per la Vita ben 5 anni fa abbiamo proprio deciso di occupare il web con il nostro sito, che è un sito informativo e di carattere culturale. Questo ha significato essere presenti nel web con una voce, mi permetto di dire, positiva rispetto a tutte quelle negative e distruttive che ci sono. Abbiamo visto che da 0 visite siamo arrivati a 100.000 lettori che leggono i nostri articoli, e quindi qualche volta riusciamo anche a salvare qualche bambino dall'aborto. Per cui bene che magari qualche voce positiva ci sia, però in genere purtroppo il web è diventato l'educatore dei nostri figli.
Ecco, la professoressa Criscuolo si riferiva al sito del Movimento per la Vita di Varese, che se volete consultare è pieno di articoli, oltre che di possibilità concrete di aiutare persone che hanno, diciamo, direttamente o indirettamente una gravidanza o notizia di una gravidanza inattesa o indesiderata o difficile. E insomma, il sito è www.vitavarese.org. Naturalmente ricordiamo che il Movimento per la Vita di Varese è uno dei tanti movimenti per la vita che sono dislocati in tutta Italia e fanno parte del Movimento per la Vita italiano, il cui sito è mpv.org, quindi Movimento per la Vita, le iniziali. Ecco, professoressa, la mancata assunzione di responsabilità da parte, insomma, sia della società, ma adesso andando sul concreto, spesso nella attività dei centri di aiuto alla vita, che sono, diciamo, il braccio più sociale, operativo, non che i movimenti per la vita non siano importanti, ma riguardano l'aspetto culturale della sensibilizzazione, no? Della educazione. Ecco, dicevo, l'esperienza di molti centri e servizi di aiuto alla vita conferma che la solitudine, lei stessa l'ha detto, lasciare la donna sola è purtroppo garanzia, tranne miracoli, della scelta drammatica dell'aborto. Contribuisce proprio alla sconfitta doppia, insomma, perché in genere con l'aborto muore un bambino, ma anche in parte una donna, no? E una madre, ecco. E la legge che abbiamo citato, una legge giusta, insomma, la legge 194 1978, sia per i suoi contenuti sia per i suoi esiti, che abbiamo detto si è passati da crimine a diritto, e addirittura stiamo arrivando a farlo diventare l'aborto un dovere, e non è uno scherzo, purtroppo, ma non abbiamo tempo adesso di parlarne. Comunque, dicevo, la legge 194 non ha contribuito, anzi ha finito, secondo molti, per favorire la deresponsabilizzazione di molti uomini, escludendo ad esempio, proprio in quell'articolo 5 della legge 194 che abbiamo citato prima, ogni decisione al padre del concepito. Ecco, questa deresponsabilizzazione alla fine è frutto di un ultrafemminismo che era quello degli anni 70, ma non ha danneggiato la stessa donna?
Ma certamente, proprio nella mia esperienza ho visto delle donne che si sono ritrovate da sole ad affrontare il problema della gravidanza, e sappiamo benissimo che quando una persona è da sola in difficoltà può fare delle scelte sbagliate, e direi che questo è un po' lo stile del Movimento per la Vita, quello di non giudicare, di non criticare mai nessuno, perché noi sappiamo bene che una persona in difficoltà può arrivare a una scelta sbagliata. Ma ho sentito anche degli uomini, anche telefonicamente, io faccio parte anche di un'associazione che risponde al telefono per le persone in difficoltà per la gravidanza, ho sentito anche degli uomini che volevano che la donna portasse avanti la gravidanza e si sono trovati davanti il rifiuto della donna. In generale, però, è prioritaria la prima opzione che ho detto. La donna si ritrova da sola e l'uomo in pratica la abbandona. La abbandona perché ha paura, forse ha paura di prendersi delle responsabilità. È un po' il momento dell'eclissi dell'uomo come è l'eclissi del padre. Prima citavamo il sito del nostro Movimento per la Vita di Varese, che è un sito molto originale perché noi pubblichiamo un articolo a settimana. L'articolo più letto in assoluto si intitola Il padre assente, più di 40.000 lettori, e secondo me è indicativo, è stato scritto da uno psicologo e mostra proprio quello che è uno dei problemi della nostra società. Io temo che l'eclissi un po' della figura maschile e della figura paterna abbia la propria origine anche nella diffusione della legge 194, come diceva lei, dottor Brienza, vista ormai come un diritto.
Benissimo, adesso volevo fare una domanda su diciamo l'aspetto proprio dell'uomo, no? Perché l'eclissi dell'uomo, diciamo così, va anche un po' combattuta ritornando a una sana visione, no? Della identità maschile, no? E lo chiedo a una donna proprio perché ha un valore aggiunto, una donna che può dare un parere su questo argomento, no? E quindi le donne lasciate sole, abbiamo detto, molto spesso finiscono a fare la scelta sbagliata sull'aspetto della vita. E perché quindi la presenza dell'uomo invece è quasi sempre garanzia di scelta per la vita, no? Anzitutto perché quando c'è quella maturità psichica, psicologica, umana, la stabilità anche ormonale dell'uomo, no? Rispetto magari alla ciclicità delle donne, tanto più in gravidanza, permette all'uomo, insomma, di fornire un sostegno, un ancoraggio proprio alle donne nel momento in cui l'umore, sensazioni, tempeste emotive la sbilanciano e la possono portare a fare decisioni, ad assumere decisioni sbagliate, no? Sappiamo che poi scoprire di essere incinta porta a ogni donna un turbamento di fondo, e quindi l'accoglienza certa e rassicurante di un uomo accanto, ovviamente dell'uomo, del padre, del concepito, che si ama oltretutto, diviene, diremo, quasi una necessità. Ecco, come possiamo spiegare queste cose che ho solo accennato, che proprio sembrano, ecco, lunari rispetto alla buona parte delle giovani donne di oggi?
Questa che lei ha fatto è un'osservazione bellissima. L'uomo che è pronto a prendere per mano la propria donna per aiutarla ad accogliere in modo rassicurante quella gravidanza, anche se la gravidanza è inaspettata, anche se non voluta. E sì, devo dire che anche sulle chat che abbiamo ricevuto, che abbiamo pubblicato sul nostro libro, noi abbiamo proprio visto che cosa significa per un uomo trovarsi estromesso dalla decisione di portare avanti la gravidanza da parte della donna, uomini che magari avrebbero voluto diventare padri e non hanno potuto farlo. E quante volte abbiamo visto delle donne che hanno preso la loro decisione, la decisione più grave della loro vita, da sole, perché gli uomini li avevano abbandonate, e uomini di cui si erano fidate, tra l'altro. Come spiegare, lei chiedeva, come spiegare queste dinamiche ai giovani di oggi? Allora, io non so se sia giusta la parola spiegare, perché noi dobbiamo pensare che più che con le parole si educa con l'esempio. Quindi se una famiglia strutturata, una famiglia solida, che ha fatto passare dei valori ai figli, secondo me la questione aborto non si pone neanche, la questione abbandono di una donna non si pone neanche. Diciamo che veramente tutto passa dalla famiglia e forse dobbiamo pensare a ricostruire la famiglia, per cui non è semplice insegnare a giovani cosa sia giusto, cosa non sia giusto, se non c'è una base di partenza nell'educazione della famiglia stessa. La bellezza della famiglia si impara nella famiglia, quindi è questo il valore che noi dovremmo far passare.
Ecco, adesso chiamerei il secondo stacco musicale, invitando poi i nostri ascoltatori nell'ultima parte della trasmissione fare qualche intervento, insomma, qualche domanda per arricchire l'argomento che è veramente importante, quello della vita, della difesa della vita, del invertire, insomma, la rotta dell'inverno demografico. Quindi un minuto di musica e poi torniamo in diretta con temi di dottrina sociale della Chiesa.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così.
Dalle frequenze di Radio Mater è in corso la trasmissione Temi di dottrina sociale della Chiesa, una rubrica condotta dal giornalista Giuseppe Brienza. Ospite della puntata è la professoressa Vittoria Criscuolo. Tema: la speranza, virtù concreta e un atteggiamento di vita. Sul loro invito accogliamo i vostri interventi aprendo le linee telefoniche della diretta di Radio Mater. Il numero per chiamarci è il seguente: 031 64 60 00. Leggeremo i vostri SMS o WhatsApp al numero 331 79 14 523. L'email e l'indirizzo è diretta@radiomater.org.
E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose che ti direi.
Rieccoci in diretta con Temi di dottrina sociale della Chiesa, sono Giuseppe Brienza e ho ospite in questa puntata di oggi la professoressa Vittoria Criscuolo, presidente del Movimento per la Vita di Varese. Allora, professoressa, il bambino già c'è. Quando una giovane donna o meno giovane si rivolge al movimento o al centro d'aiuto alla vita, questa è una delle frasi più ricorrenti che voi volontari, insomma dirigenti dei centri e dei movimenti per la vita, gli rivolgete. E bastano queste parole: il bambino già c'è, insomma non è una cosa, già è una persona, già si è madre, padre, per far rendere conto di come stanno effettivamente le cose?
Dovrebbe bastare se ci fosse la consapevolezza che il piccolo cuore del bambino batte a 18 giorni dal concepimento. questa è una realtà scientifica, non c'entra la fede, non c'entra null'altro se non la scienza. Solo che, come diceva lei giustamente prima, si parla di diritto di aborto, quindi viene nascosto quello che è quella che è la verità scientifica. Abbiamo capito che a molta presa, e lo dico un po' con dispiacere, devo dire, a molta presa sulla decisione di non abortire, la presenza di immagini violente di bambini fatti a pezzi con l'aborto. Questa è una cosa, è uno stile che il nostro Movimento per la Vita non ha. Di solito noi non facciamo così. Però questo esempio ci arriva dagli Stati Uniti. È un paese molto contraddittorio, però diciamo che in un certo senso raggiunge i risultati nel bene e nel male 10 anni prima di noi. Per esempio, un anno fa la sentenza Dobbs negli Stati Uniti ha cancellato il diritto costituzionale all'aborto e quindi ogni Stato deve prendere la decisione, ma appunto facendo prevalere quel bellissimo diritto a vedere che si tratta di un bambino con il cuore che batte, e richiamo la petizione di cui parlava lei, dottor Brienza, moltissimi Stati hanno deciso di bloccare il diritto d'aborto, o quantomeno di ridurne le possibilità. I pro-life americani, dicevo, girano con dei video che mostrano la violenza dell'aborto, con delle foto che mostrano il bambino fatto a pezzi con l'aborto, e vedono immediatamente il risultato, il prima e il dopo, diciamo così, nel cambiamento del cuore della persona che assiste a qualcosa che mai avrebbe pensato esistesse. Ci sono uomini e donne che si convertono e diventano immediatamente antiabortisti, da sostenitori dell'aborto quali prima erano. Non so se anche noi dovremmo ricorrere a questi mezzi. Noi di solito non facciamo così.
Bene, professoressa, io riprendendo un po' il titolo della puntata di oggi, no, che riprende a sua volta, come spesso capita, una citazione di Papa Francesco, no? La speranza e la vita, ecco, la speranza è una virtù concreta, no? La speranza poi, ecco, in che senso una virtù concreta? La psicologia, insomma, chiama la virtù, insomma, morale della speranza in qualche modo come la forza di carattere, la forza del carattere. E quindi scegliere per la vita denota una forza del carattere, però da un certo punto di vista non sarebbe anche un discorso di umiltà, nel senso di non vedersi come arbitri, no, assoluti anche della vita di qualcuno, degli altri, no? Ecco. Oppure umiltà nel senso di, ecco, di sperare di potercela fare, cioè di vedere effettivamente le cose come stanno, senza scendere un po' in quel gorgo del pessimismo, no? Della negatività, che anche Papa Francesco ci richiamava nel bellissimo discorso agli Stati Generali della natalità.
La speranza è una virtù positiva che guarda al futuro, quindi sperare di farcela, certo che bisognerebbe guardare così alla vita, ma certe volte mi trovo a pensare ai nostri nonni, all'epoca della guerra, quando la speranza di arrivare al giorno dopo era ridotta, quando non c'era tanto da mangiare e ci si accontentava di poco, eppure si sceglieva per la vita. È una questione di umiltà? Forse, ma anche la capacità di fidarsi della provvidenza. E invece oggi purtroppo si pensa di poter essere padroni, arbitri di tutto il destino, e non si fa riferimento alla provvidenza. Ognuno è autoreferenziale, conta sulle proprie forze, solo sulle proprie forze, e quindi spesso quelle forze sembrano mancare e si arriva a compiere scelte sbagliate. Invece basterebbe rendersi conto che intorno a noi c'è un mondo disponibile ad aiutare. Penso alle associazioni di volontariato che sono sempre pronte a intervenire quando c'è bisogno. Ecco, a proposito, il Movimento per la Vita fa un'azione preventiva dell'aborto, noi quello facciamo, mentre il centro di aiuto alla vita accoglie poi la donna che ha deciso di non abortire, ma è il movimento che fa azione preventiva. E mi riferisco poi naturalmente al Movimento per la Vita di Varese, però ci sono tante altre associazioni, Pro Vita e Famiglia, Difendere la Vita con Maria, ce ne sono così tante, e già qui in questa radio poter parlare, in questo osservatorio numericamente importante di ascoltatori, poter parlare di tutte queste realtà è un grande privilegio, è un'opportunità di fare del bene. Io ringrazio veramente il dottor Brienza, la radio che mi ha ospitato o che mi sta ospitando, perché questa è un'opportunità per fare del bene.
Proprio perché abbiamo parlato di strumenti concreti, io volevo invitarla a parlare un po' delle opportunità che occorre conoscere per poterle anche magari condividere, no? Del sito vitavarese.org, che è il sito del Movimento per la Vita, sezione di Varese, lasciatemi dire così. Soprattutto, professoressa, nella pagina iniziale, no? La home page, c'è un articolo, diciamo quasi un vademecum, no? Che si intitola Aborto, tutto quello che c'è da sapere. Personalmente lo consiglierei anche a insegnanti di religione o comunque insegnanti in generale, educatori, perché è fatto in maniera molto sintetica e spiega cosa prevede la legge e come si fa ad abortire, la posizione della Chiesa, la posizione dei partiti, le conseguenze sulla donna. Ma prima di andare avanti vorrei un attimo leggere un messaggio di una nostra ascoltatrice, una giovane, Federica, che vi leggo e poi se vorrà commentarla in pochissimo tempo, purtroppo siamo quasi al termine della puntata. Allora, Federica ci scrive: ringrazio dell'interessante trasmissione e volevo chiedere in concreto il Movimento per la Vita che supporto dà alle donne in difficoltà abbandonate dal loro partner. Ecco, questa è una domanda di Federica e aggiunge inoltre un'esperienza che la professoressa Criscuolo ha vissuto con una donna che voleva abortire, cioè un esempio, e che con l'intervento appunto del Movimento per la Vita, del Centro di Aiuto alla Vita di Varese, si è conclusa con un lieto fine. Ecco, le darei, anche se è vergognoso, però un paio di minuti perché poi abbiamo da finire.
Va bene, mi fa molto piacere che abbia scritto questa ascoltatrice. Intanto ricordo che il nostro sito è online, quindi è vero che è gestito dal Movimento per la Vita di Varese, ma noi riceviamo chat, lettori da tutto il mondo, ma proprio da tutti e cinque i continenti. Quindi se vuole anche l'ascoltatrice ci può scrivere, e quindi è vero che abbiamo pochi minuti, ma poi questo dialogo si può continuare perché noi abbiamo questa chat e gli aiuti concreti proprio sono tantissimi. Tutti i movimenti per la vita, tutti i centri di aiuto alla vita in Italia sono disponibili a sostenere la donna in difficoltà per la gravidanza, quindi indipendentemente dal posto in cui la donna abita, naturalmente. Quindi non soltanto il sostegno del progetto Gemma, che è una piccola cifra, 200 circa 200 euro al mese per 18 mesi, che permettono alla donna che è in difficoltà per la gravidanza e che rinuncia ad abortire di portare avanti la sua gravidanza, ma poi c'è la possibilità di essere accolti nelle case di accoglienza, ce ne sono diverse sparse in giro per l'Italia. Poi noi forniamo pannolini, passeggini, vestitini per la mamma, per il bambino, e c'è poi un supporto di carattere psicologico, medico, amicale, c'è il sostegno delle donne, e quindi noi ci siamo, ci sono tutti i movimenti e i centri di aiuto alla vita in Italia sono disponibili. Per quanto riguarda l'esperienza positiva, non sono tante, così tante come purtroppo le esperienze negative, ma quelle positive sono meravigliose. Ci ha scritto sulla chat e l'abbiamo riportato nel nostro libro una ragazza che era incerta se tenersi il bambino, e il papà voleva anche lui tenere il bambino, ma si vergognava da morire perché c'erano i genitori e quindi si vergognava di essere rimasta incinta senza essere sposata. Allora è stato lì che ho fatto un po' un discorso il buon Dio mi ha guardato giù e mi ha ispirato, evidentemente, che è servito, perché l'ho invitata anche ad andare a leggere i nostri articoli, e in particolare uno terribile che abbiamo riportato, che è una testimonianza proprio video di una ragazza che ha abortito con la RU486, una testimonianza terribile che l'ha convinta, perché poi mi ha riscritto e mi ha detto che le mancava poco per decidere e aveva deciso di tenersi il piccolo.
Professoressa, la ringrazio per la sintesi. Io ovviamente rimando al libro, no? Una chat per la vita, 50 storie di speranza, che è stato recentemente pubblicato dalla professoressa Vittoria Criscuolo, che ricordiamo anche volontaria di un'altra associazione, ProLife, che tra le tante che ce ne sono benemerite in Italia, difendiamo la vita con Maria, curato dalla professoressa Criscuolo, l'altra volontaria del Movimento per la Vita, Susanna Primavera. La maggior parte di questo libro è appunto una serie di colloqui avuti tramite messaggi, alcuni diciamo anche positivi e finiti a lieto fine, come ci chiedeva la nostra ascoltatrice. E chi vuole può vedere sul sito delle edizioni Ares, che è la casa editrice che ha pubblicato, edizioniares.it. Non mi resta ringraziarla, professoressa, grazie di aver risposto al nostro invito.
Grazie a voi, grazie di tutto, veramente.
E la ringraziamo anche per, insomma, il servizio sia alle donne, agli uomini, ma anche quella che chiamiamo l'apostolato dell'opinione pubblica tramite il sito vitavarese.org. E da parte mia, di Giuseppe Brienza, quindi do appuntamento al mese di settembre, perché ad agosto non andremo in onda, e al 9 settembre, il secondo sabato di ogni mese, sempre in diretta, sempre da Radio Mater. Un saluto da Giuseppe Brienza, alla prossima!